Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
Beats parla di un elemento che fa parte della vita di tutti noi, la musica. Lo fa con l'obiettivo di generare un dibattito, offrendo spunti e riflessioni da prospettive diverse.
Non so se ci avete mai fatto caso, ma ci sono questioni sulle quali ci si divide a metà e questa divisione quasi sempre è dovuta a motivi anagrafici. Per esempio, se siete nati entro la metà degli anni 90, avrete sicuramente speso un pomeriggio della vostra vita duplicando un disco su una cassetta, cercando di capire il minutaggio, quante canzoni mettere sul lato A, quante sul lato B. Oppure avrete speso un pomeriggio cercando di masterizzare un disco su un CD e stando attenti alla velocità con la quale masterizzavate, pena altrimenti bruciare il CD vergine. Peccato mortale che accadeva praticamente una volta su due. La pirateria è ovviamente da condannare, però oggi che la guerra è finita e che la situazione è pacificata, possiamo anche permetterci di dire una cosa politicamente molto scorretta. La pirateria ha anche permesso a una generazione, tipo la mia, di crearsi una cultura musicale, di fare delle connessioni sociali e di scoprire attraverso la musica anche inclinazioni e passioni che avevamo dentro, perché prima che la musica diventasse digitale, che lo streaming fosse al centro del mercato discografico, la musica viveva su supporti fisici che ovviamente avevano un costo, ce l'hanno ancora i costi, i supporti fisici, però prima potevi accedere alla musica solo attraverso i supporti fisici e allora duplicare una cassetta o masterizzare un CD ha permesso a molti ragazzi, direi a tutti noi, di conoscere e di ampliare il raggio d'azione proprio dei nostri gusti musicali. Quella che per noi era un'opportunità, per l'industria discografica era un incubo. In questa puntata di Beats parleremo proprio di quante volte l'industria discografica ha vissuto questo incubo a causa della pirateria, di quante volte la pirateria ha rischiato di mettere in ginocchio l'industria discografica, che poi ha sempre trovato un modo per salvarsi la pelle. Per iniziare questo discorso bisogna partire da una parola che forse i più giovani nemmeno conoscono: bootleg. Il termine bootleg indica letteralmente la gamba dello stivale all'interno della quale nascondere oggetti proibiti. Si dice bootleg anche per descrivere un oggetto di contrabbando in senso lato. Quando però si parla di bootleg in ambito discografico, ci si riferisce solo ad una cosa: la registrazione pirata proibita di un concerto. La storia della pirateria in musica nasce di pari passo con la possibilità di fare una registrazione audio. Quando la tecnologia ha reso portatili gli strumenti per registrare l'audio, beh, a quel punto si è anche diffusa l'abitudine, per certi versi cattiva, per altri buona, di rubare le registrazioni live degli artisti. Fin dagli anni 60 abbiamo assistito ad un fiorire di registrazioni pirata. C'era anche qualcosa di buono in questo, perché grandi band hanno potuto divulgare la loro grandezza live attraverso questo commercio di bootleg, che poi inizialmente non erano neanche fatti a scopo di lucro. C'era veramente la voglia di fissare quello che succedeva in due ore, di renderlo eterno, e i fan erano disposti a tutto pur di avere quella registrazione. Quindi da lì a poco il fenomeno bootleg sarebbe diventato un business grande o piccolo a seconda della grandezza delle band registrate. Siamo partiti soft con i bootleg e la loro artigianalità, pratica in qualche modo tollerata dalle major. Quando però si parla di pirateria si parla di una vera e propria guerra che l'industria discografica ha intrapreso per decenni. Questa guerra inizia quando nelle case arrivano i registratori in grado di duplicare le musicassette e poi i masterizzatori in grado di copiare i CD. Fu in quel periodo, negli anni 80, che la discografia intraprende una via dalla quale poi non esce per oltre 30 anni, la demonizzazione della pirateria. Duplicatori e masterizzatori erano il nemico e il fatto che una persona potesse acquistare un disco, passarlo agli amici e che gli amici potessero duplicarlo, beh, rappresentava questa pratica per la discografia l'inizio della fine, anche perché ovviamente se un ragazzo era in grado di passare il disco al proprio amico e il proprio amico era in grado a quel punto di avere anche lui quello stesso disco, potete immaginare cosa si creò nel mercato nero. I dischi si compravano a quel punto sulle bancarelle, in strada, in spiaggia e, l'ho visto coi miei occhi, anche all'interno di negozi di dischi. Costavano un po' meno, non erano originali. La reazione della discografia fu comprensibilmente violenta, ma anche, ahimè, inefficace e i discografici impegnati su quel campo di battaglia erano talmente concentrati a contrastare le copie pirata dei dischi che mettevano in commercio da non accorgersi che stava arrivando l'Armageddon rappresentato da due lettere e un numero, MP3. Oggi nel 2021 possiamo affermarlo, la musica è digitale. I numeri legati ai supporti fisici ci sono, ma sono tutto sommato marginali, trascurabili. Eppure la pirateria digitale ha rischiato di fare crollare l'intero sistema economico sul quale si reggeva la discografia. La pirateria digitale ha costretto la discografia a 15 anni di flessione, fino a quando proprio la musica poi, in formato digitale, non ha trovato una soluzione a questo male. Ma andiamo con ordine. Andiamo nell'estate, nel giugno del 1999, quando scopriamo, il mondo scopre Napster. Non un sito, ma un sistema di sharing di file, di condivisioni di file da ogni parte del mondo. Gli utenti, i singoli utenti, si scambiano contenuti. La musica è un contenuto ideale per Napster. Dura poco e pesa poco. Praticamente tutti gli album che vengono messi in commercio, coperti da copyright, si trovano illegalmente, gratuitamente su Napster. Già un anno dopo la sua nascita arrivò la prima denuncia, e non era una denuncia normale, banale, era la denuncia dei Metallica. Si parlò moltissimo in quel tempo di quel fatto. E l'anno dopo ancora, nel 2001, la prima sentenza che ordinò la chiusura di Napster, che ai tempi contava 80 milioni di iscritti. Qualcuno festeggiò la chiusura del software, ma fu un festeggiamento sterile, perché chiuso Napster aprirono appunto decine di software simili. Si era passati di fatto da una pirateria legata alla cerchia domestica, un amico che passa un disco a un altro amico che lo duplica, che forse lo passerà anche ad un altro amico, ad un sistema che portava potenzialmente un disco non acquistato in milioni di case. La risposta delle case discografiche fu una sola: repressione. Ma la storia ci insegna che la repressione senza un concetto di riforma non è quasi mai uno strumento efficace, e questa storia non fa eccezione. Per superare la crisi, questa tremenda crisi, l'industria discografica ha dovuto fare qualcosa che non avrebbe mai pensato di dover fare e che non avrebbe neanche mai voluto fare: ascoltare la lezione della pirateria digitale, che ci stava dicendo una grande verità. È tramontata l'era del possesso a favore dell'era dell'accesso. Questo in tutti i settori e in modo particolare nel settore discografico. Ora i tempi cambiano radicalmente, perché è difficile pensare che un discografico negli anni 80 nel suo ufficio avrebbe mai potuto pensare che la soluzione di tutti i mali sarebbe stata quella di fornire più canzoni possibili ad un prezzo irrisorio, basso, allo stesso prezzo con il quale prima si vendeva un disco, adesso ti do tutta la musica possibile. Però questa è stata in realtà la soluzione che ha tenuto in piedi il mercato discografico, e non solo, che sta dando grande prospettiva al mercato discografico. Nota a margine, la pirateria non è sparita e probabilmente non sparirà mai. Non ci sono più le cassette vergini, però ci sono i canali Telegram e ci sono le patch per craccare gli abbonamenti premium alle piattaforme. Quindi in realtà, come sempre, la storia è fatta di corsi e ricorsi.
Beats è una produzione Dopcast.